Bene, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Centrale, in Radio Emittente Democratica Veronese in 104 MHz, modulazione di frequenza, e adesso andiamo con una trasmissione con Leo Ferré, che è qui ospite nei nostri studi, e che vi ricordiamo questa sera suonerà al Teatro Laboratorio.
Col tempo sal, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un batter di ciglia tra le frasi e le righe e il fondo tinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, ogni cosa appassisce, io mi scopro a frugare in vetrine di morte, quando il sabato sera la tenerezza rimane senza compagnia. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro a cui tu credevi, anche a un colpo di tosse, l'altro che ricoprivi di gioielli e di vento, ed avresti impegnato anche l'anima al monte, a cui ti trascinavi alla pari di un cane. Col tempo sai, tutto va bene. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il fuoco, non ricordi le voci della gente da poco e il loro sussurrare, non ritardare, copriti col freddo che fa. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va e ti senti il biancore di un cavallo sfiancato in un letto straniero, ti senti gelato, solitario, ma in fondo in pace col mondo, e ti senti tradito degli anni perduti. Allora col tempo sai, non ami più.
Ecco, abbiamo iniziato questo incontro con Leo Ferré con la canzone forse più nota per un periodo qui in Italia, cioè Col tempo. E quindi abbiamo, oltre Leo Ferré che si presenterà fra un po', Enrico e Giampaolo. Io ho visto che voi avete portato diversi dischi e avete fatto molto bene, perché noi di Leo Ferré qua non abbiamo niente. Qui già mettere già le carte in tavola abbastanza chiaramente, insomma. Ecco, vorrei chiedere subito una cosa a Leo Ferré, se appunto così ci risponde tranquillamente. Una prima informazione: ieri sera lei ha fatto il primo spettacolo. Com'è andato? Cioè, qui a Verona, come è stato accettato bene?
Sì, ci mancherebbe. No, io ho detto, c'è la difficoltà per me di cantare adesso in italiano, perché per me è una difficoltà supplementare, perché in francese sono molto abituato alla memoria automatica dei testi, siccome in italiano devo pensarci, sono molto impegnato in quei testi, e tanto è vero che per una o due canzoni prendo il testo in mano, perché ho paura di... Lo so, ma non ho l'abitudine, è molto difficile. Allora ero in pensiero, invece è andata benissimo. Poi quel teatro, laboratorio, è veramente un laboratorio, si vede subito, mi piace moltissimo.
È bello perché, soprattutto avendo seguito anche altri cantanti così, l'artista penso si trovi abbastanza a proprio agio in un ambiente così piccolo, anche se spesso direi sarebbe più opportuno che a Verona, e questo è un grosso nostro ammanco, ci fossero delle strutture per servizi sociali, che quindi possano essere anche auditori un po' più grandi, perché capita, non so, un nome abbastanza grosso della canzone, della musica, e lì più di 3% di persone non ci stanno.
Sì, lei ha ragione, perché io parlo per la Francia, perché in Italia non dico niente perché non sono italiano. In Francia le strutture così, nessuno, specialmente gli uomini politici, non ci pensa mai. I soldi vanno per l'armamento, per i soldati, anche soldi, penso, sottobanco per gli uomini.
Beh,
sì, va bene, ma il
anche
teatro,
in Italia.
Ah, non so, sì, in Italia
non ce l'abbiamo le nostre.
No, in Italia non dico niente, perché anche se esiste non ho il diritto di dirlo. Ma quello è scandaloso, che in ogni città diversa ci dovrebbe essere adesso un teatro moderno, fatto bene, con la sonorizzazione adatta.
Certo.
Non esiste, va bene così.
Allora, forse esistono, però costano molto.
Sì, ma chi paga? Allora, per quella ragione che è molto piacere, il lavoro, io non conoscevo, ho ricevuto una telefonata di De Angelis qualche mese fa, e quando non conosco la gente sono un po' così lontano, il telefono si può rispondere, anche si può dire che non ci sono, quella è la bellezza del telefono, ci sei, no, non ci sono. Ma adesso che dicevo ieri sera, Enrico, adesso ti ho visto, poi ho conosciuto Verona, e poi quei nuovi, quando dico amico io, è un senso, nuovi amici veronesi, allora ci ho detto adesso, va bene, quando mi chiami vengo adesso.
Speriamo oltretutto di poter avere diversi, diciamo, artisti proprio di più qui a Verona, perché... Eccetto quest'ottima iniziativa da parte del Club Tenco, e così Enrico e gli altri giovani che sono veramente riusciti a portare a Verona la canzone d'autore in una maniera giusta, nella veste giusta, non nella veste così un po' trascendentale, cioè che viene dall'alto, una cosa abbastanza che deve venire, però al limite può anche non venire, perché potrebbe essere una cosa così abbastanza difficile da raggiungere. Io sono anche d'accordo in un'altra cosa, quello che dicevo prima io, e penso che siamo tutti d'accordo, sul fatto che avendo degli spazi più larghi probabilmente non si avrebbe quella inflazione, direi, di cantautori, di persone che a un certo momento riescono a sfondare, perché improvvisamente è la casa discografica che le mette sul mercato, non c'è un riscontro di pubblico. Il pubblico probabilmente, quando si trova di fronte a queste persone, probabilmente li fischia oppure li contesta, eccetera. Succede allora il contrario, che il cantautore si sente offeso, che si sente qua, che si sente là, mentre invece spesso la casa discografica, che come merce, la immette.
Io leverei dal vocabolario quelle due, però, casa discografici, io non posso soffrire quella legge, quel potere, come diceva lei.
Non so, neanche io non sono
d'accordo. Va bene, si può, gli autori possono fare, possono... non so, la casa di, io ho visto la televisione, la casa discografica era importante. In Francia non è così, però tutte le cose che si fanno con le case discografiche in Francia si fanno sotto banco, penso, me lo dico, non ci credo, va bene, ma qui è più sensibile, si vede che la casa discografica è un personaggio fantastico, va bene, che cosa fa la casa discografica? Fa un prodotto che vende. per la ragione che dico io, quando sono inciso in un disco divento un prodotto, sono il prodotto io di una casa discografica in Francia con la quale ho finito adesso, ma siccome ha tanti dischi di me sono ancora così, non posso far nulla, e quei dischi le venderanno in Italia. C'è qualcosa che è meglio della Francia, perché dopo 5 anni che hai fatto un disco tu puoi inciderlo in un altro posto, è finito. In Francia no, in Francia la protezione legale fine dunque a 60 anni dopo la mia morte. Penso che è troppo, no? Sono le case discografiche in Francia, specialmente la mia, si chiama Barclay, la compagnia fonografica francese, è una casa di magnacci, e noi altri, per loro, dico, siamo delle puttane. Ecco. Io sono una puttana che lui vende la puttana, dunque quando mi incontra mi dà la mano, come va puttana, il persa, magnacci.
Va bene, proponiamo un'altra canzone di Leo Ferré, L'uomo solo, e dopo parleremo un attimo di questa canzone.
No, volevo specificare che L'uomo solo è un testo di Cesare Pavese.
Esatto, era quello che volevo.
Diciamo
ogni volta che morde in un pezzo di pan, in prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale, nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan. In un pezzo di pane. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri. L'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere, quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di panne che sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia. Non sarà che di nebbia. L'uomo solo ripensi a quei campi, contento di saperli già arati, nella sala deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde da un fischio alla cagna, e compare la lepre e non hanno più freddo.
Sì, va bene, comunque possiamo parlare tutti dopo.
Sì, 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 sì. Stai parlando anche adesso, guarda, io ho già fatto uno scherzo nel microfono aperto. Ecco, qua mi sembra di essere un inquisitore, io voglio andarmene via subito da questa cosa qua. La domanda, tiriamo via la domanda e non importa niente. Ho constatato, bella come partenza, ho constatato che questa canzone ha come testo una poesia di Pavese.
Sì.
Pavese è un autore che penso molti di noi abbia letto, e quelli che non hanno letto lo legano, perché riesce senz'altro a farti capire e comprendere quello che può essere la solitudine, quello che può essere la difficoltà di esprimersi. Molto sintetico come giudizio, perché su Pavese bisognerebbe parlarne ore e ore, perché ogni cosa che io ho letto di Pavese bisognerebbe analizzarla quasi parola per parola, quindi non è né un vanto né niente di speciale, solamente così volevo chiedere a Ferré come mai che improvvisamente, almeno su questo disco, compare un testo di Pavese. Cioè, tu l'hai musicato, no?
Sì, ma quel disco è vecchio già.
Sì, ecco, sì. Io non lo conosco questo disco qua, sì, quindi...
Poi non sono d'accordo con l'arrangiamento che è stato fatto, adesso lo faccio altrimenti, ho fatto il pianoforte con un flauto. Ma io lo conoscevo, Pavese, ho avuto un editore francese, un amico mio, mi ha mandato un'antologia della poesia italiana nel 68, ecco, ho letto quelle due poesie che sono di Pavese in quell'antologia, cioè uno si chiama L'uomo solo e l'altro Verrà la morte, e ho messo tutte e due in musica. Tanto è vero che io già ero in Italia dal 69, per quella ragione, e l'ho messa subito in musica, perché per me mettere un poeta in musica devo improvvisare, se no non sono più critico, posso mettere 10, 15 musiche differenti su un testo, ma dopo non sono più che scegliere. Invece quando se metto un testo di musica di Baudelaire, come ho fatto, di Verlaine Rimbaud, lo faccio subito, metto il libro sul pianoforte e devo cantare immediatamente, se no giro la pagina e faccio un altro poema. Indispensabili le improvvisazioni, così sono certo che la musica va bene, anche per la verità e per l'umidità.
È una cosa molto bella questa qua, veramente. Cioè, non avrei mai pensato forse di sentire una cosa del genere, cioè musicare queste poesie. La poesia è molto molto difficile, però come così l'hai presentata tu, come hai voluto musicare queste poesie, veramente ci sono rimasto completamente...
No, è semplice, per me non posso fare altrimenti, perché se devo lavorare su un testo non so più niente dopo.
Scusami, io volevo chiederti una cosa, mi pare così abbastanza interessante, tu hai fatto di questo Pavese, no? Questa poesia di Pavese, poi hai citato come altri autori di cui hai fatto poesie, Verlaine, Rimbaud e Baudelaire, cioè i poeti maledetti francesi, sì. No? E c'è un motivo, e qual è esattamente? Mi pare che come origini tu sei vicino ai gruppi, se non sbaglio, abbastanza esistenzialisti, del francese di Parigi.
Cioè, io non riconosco quel gruppo lì.
No, come periodo di vita probabilmente corrisponde a quello che è stato il grande sviluppo dell'esistenzialismo a Parigi.
No, a Parigi sono stato nel 48 e io ho chiesto ma dove si può cantare? Mi hanno detto si può cantare a Saint-Germain-des-Prés. Perché? Perché c'era la moda di quel quartiere. Sempre dopo una guerra in Francia c'è un quartiere che prende così l'importanza. Io sono andato perché la gente andava lì. Io avevo bisogno di avere così poco a poco la gente che. I clienti, ecco. Se fosse stato, non so, in Argentina, andato in Argentina, non so, o a Lione, non so, anche in un altro quartiere di Parigi. E siccome in questo momento c'era quella. Per me è una truffa l'esistenzialismo, e allora, io non c'entro per niente, io non, la filosofia me la faccio me stesso, non ho bisogno di nessuno.
Sì, ma perché proprio questi poeti maledetti, no? Cioè questi poeti
perché,
legati a...
No, perché sono grandi poeti, va bene.
Cioè sono solo perché poeti. Sono grandi poeti, perché in Francia abbiamo avuto anche altri grandi poeti oltre a questi poeti maledetti.
Sì, chi?
A partire da Villon, a tutti gli altri, insomma.
Villon, sì, Villon. Ho messo una canzone di Ritubeuf in musica, anche Ritubeuf era contemporaneo del vostro cieco Angiolieri, che era anche lui povero, no? E, minacciato così da una donna, perché i poeti sono maledetti, o sono omosessuali o sono sotto il potere della donna, cioè sempre così, maledetti. Maledetti portano la maledizione all'occhiello, come un onore, anche adesso sai, il poeta è sempre maledetto. Perché fa paura e poi fa invidia alla gente.
È l'unico che riesce a parlare come vuole?
Sì, va bene, oggi il poeta, quando capita, se il musicista ha la facilità di avere la musica che diventa un veicolo, quel carrello che porta la musica, la parola nell'orecchio della gente, come oggi per esempio con la radio così, la poesia violentemente entra dalla gente e quei poeti da dove parlavamo prima, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, quanto scrivevano, non so, 200, 300 libri, e non si vendeva perché nessuno mai, anche adesso, compra la poesia, però comprano i dischi di poesia con la musica. E quando avevo firmato con quella casa discografica dei Manacci, parlavamo prima, avevo chiamato come un piacere, avevo detto a quel presidente direttore generale, lei lo sa cosa vuol dire presidente direttore generale, in Francia si dice PDG, PDG, e ho detto guarda, mi fa un piacere, io l'ho fatto con Ragon 10 canzoni, mi fa piacere, più del disco che io devo fare con le mie canzoni, facciamo quel disco. E quello lì, è lui che me l'ha detto, è andato a vedere i suoi rappresentanti di commercio, che loro che vanno a vendere, parlare dei dischi nuovi, ai negozianti di tutta la Francia. È andato a vedere quella gente lì, li ha riuniti in un suo ufficio, dicendo andate a poter chiamare quel negoziante se Aragon così messo in musica, chi è Aragon? E poi è venuto a dirmi, e mi ha detto che era bene, allora l'ho fatto e gli ho detto vedi che fra due anni tu ne avrai venduto almeno 50.000, mi ha detto ma sei un matto, sei male, adesso l'abbiamo venduto più di 100.000, no? Però Aragon non ha venduto 100.000 copie della sua raccolta di poesia dove io ho pescato quelle canzoni che ho messo in musica.
Scusa, ti domando ancora una cosa sui poeti. In Italia adesso da un paio d'anni a questa parte sono molto letti i poeti, soprattutto ispanoamericani e comunque anche spagnoli, parlo soprattutto di Lorca e di Neruda che è stato anche un martire della lotta politica. Io adesso non so, questa è la mia ignoranza, se tu hai fatto anche testi di questi poeti o se hai intenzione di farli.
No, perché adesso ti racconto qualcosa, perché io volevo un giorno mettere in musica un poeta sovietico che si chiama Blok, una poesia che si chiama I 12, Le 12. E volevo avere una traduzione abbastanza, vada bene, buona. E l'ho chiamata a un uomo di teatro che d'origine russa me l'ha dato. Dopo avevo parlato a Elsa, che era la moglie di Aragon, che lei era la cognata di Majakovsky. Mi ha detto, io te la do la traduzione. Cioè, e dopo ci ho detto, vedi, tu me la traduci e poi parola dopo parola tu me la dici al magnetofono. E io se devo mettere in musica un poeta russo, inglese, io devo metterlo nella sua stessa lingua, perché io non vedo se domani c'è una musica da mettere con Dante, non vado mica a mettere sulla traduzione inglese di Dante che ho in casa o la traduzione francese, per quella ragione che i poeti, Lorca, l'ho in casa, due volumi di poesia di Lorca, tradotte in italiano, ma non riesco a... Io vorrei averlo in spagnolo, penso averlo prossimamente, così la mia moglie me lo tradurrà, così. Ma se no, mettere in musica, bisogna mettere in musica così il testo originale.
Scusa, visto che siamo venuti un po' sul discorso della Spagna, no? Tu hai dedicato, mi pare, un'opera intera, no? un disco intero, L'Espoir, a un mondo spagnolo, mi pare. Mi pare che stasera lo canterai anche al Teatro Laboratorio, cosa che invece non hai fatto ieri sera. Ci vuoi dire qualcosa su questa Espoir?
È una cosa eminentemente personale, perché la Maria è spagnola, abbiamo fatto un bimbo un giorno, volendolo, assolutamente. Ho detto a Maria, ti faccio il bimbo e... ho visto la Maria fare le bimbo e per me è una cosa fantastica e un giorno mi sono messo a tavola, ho scritto quella canzone L'Espoir, perché L'Espoir è per una donna, che cosa è L'Espoir? Non è avere un bambino che domani andrà nella strada col mitra, è avere un bambino che forse sarà un musicista, per quella ragione che dico nel ventre delle spagnole ci sono delle armi così sempre pronte, e poi finalmente dico nel ventre di una spagnola c'è la speranza che gonfia, che gonfia, che gonfia, e che aspetta chi? Manuel De Falla.